raccogliamo anche l'invito che Adino ci ha ricordato, che è un invito che la Scrittura ci fa espressamente, di puntare il nostro sguardo su Gesù. Posso dirvi una cosa? Non smettete mai. Non smettete mai di guardare a Gesù. Non smettete mai di ricercare nella Scrittura quello che è stato, quello che è, quello che ha detto, quello che ha fatto. È troppo importante per la nostra vita. Non facciamo del cristianesimo una filosofia o un'etica, perché è possibile farlo se togliamo lo sguardo da Gesù. Fissiamo lo sguardo su Lui, impariamo da Lui. Allora siamo ad un'altra delle frasi che Gesù ha detto sulla croce, vai avanti, le prime tre che abbiamo già esaminato, che parla dell'abbandono, la prima, Dio mio, perché mi hai abbandonato, l'abbandono, Dio odia il peccato. E come assunto della predicazione, ve lo ricordo perché, sapete una cosa, ricordare il titolo e ricordare l'assunto della predicazione, in qualche modo si fa ricordare la predicazione stessa. Ah, l'assunto è Dio ha abbandonato Gesù per un istante, per non abbandonare l'uomo per sempre. Secondo, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il perdono, Dio ama il peccatore. E proprio stamattina ho letto una frase di Martin Luther King: chi non è capace di perdonare non è in grado di amare. Infatti più o meno ho descritto questo nel quello che ho detto: un amore che non perdona è amore. Oggi sarai con me in paradiso, quello che abbiamo visto domenica scorsa, la promessa: Dio salva chi ha fede. La fede fa veramente la differenza. Stamattina concentreremo il nostro sguardo su quest'altra, la quarta frase. È compiuto, è chinato il capo, reso lo spirito, il compimento, il conto è pagato, l'assunto, vincere la morte con la morte. Ne abbiamo ricordato anche domenica mattina, è stata ricordata questa frase di Gesù: tutto è compiuto. Allora, queste sono le ultime parole, l'ho ricordato, lo ricordo ancora, che Gesù ha pronunciato sulla croce. Sulla croce è lì perché ha troppo amato. E il suo amore, il suo modo di amare, dava fastidio ai potenti. Per questo motivo è stato crocifisso. Ma ci sono diverse domande che vogliamo porci, alle quali poi la risposta è una sola. Le domande sono: tu vuoi leggermi le domande, per favore? Sì, scrittela, brava, a voce alta.
Per quale motivo il Figlio di Dio si è incarnato? Perché si spogliò della gloria divina e ha assunto la forma di servo? Perché umiliò se stesso? Perché obbedendo al volere del Padre scelse la vergogna, la vergognosa morte della mia?
Grazie. La risposta qual è? Tu. Qual è la risposta? Tutto è compiuto. Allora, quelle domande che vengono fuori da quel bellissimo passo di Filippesi, capitolo 2, probabilmente non ne siete ricordati. Allora, la morte è il prezzo che Gesù ha dovuto pagare per la nostra vita. E stamattina giocheremo molto sui concetti di vita e di morte e di vita, la vita che si trasforma in morte, la morte che si trasforma in vita. Allora, tutto è compiuto, in sintesi alla risposta a tutta la vita di Gesù, a tutto quello che ha detto, a tutto quello che ha fatto, a tutto quello che hanno ricordato i profeti. Tutto questo si può riassumere in questa frase: è compiuto, tutto è compiuto. Ma che cosa è compiuto? Cerchiamo di chiederci che cosa è compiuto. Guarderemo questi tre elementi: è compiuta la salvezza dell'uomo, è compiuta la vittoria sul nemico, è compiuta la soddisfazione alla giustizia divina. Le parole di Gesù chiaramente fanno sorgere queste domande. Ma cosa c'era da compiere? Dalle prime pagine della Bibbia apprendiamo che subito dopo la ribellione dei nostri progenitori di Adamo ed Eva, se vi ricordate, Dio mette in opera un piano preciso subito dopo, anzi noi sappiamo che era già in mente, nella sua mente, nel suo progetto prima ancora della creazione, quindi prima ancora del peccato. E questo lo dice Paolo espressamente in Efesini capitolo 1. I primi passi di questo progetto divino per la salvezza dell'uomo e anche per la sconfitta del nemico, perché è inclusa, come vedremo, fu l'atto proprio di vestire i nostri progenitori con degli abiti da lui stesso confezionati. Genesi 4, Genesi 3, passi che conoscete e che non voglio, sto lì a ricordare. Perciò essenzialmente c'era da compiere questo, salvare gli uomini, io, te, noi, e come dicevo anche sconfiggere colui che è stato la causa della perdizione degli uomini. Guardiamo la salvezza dell'uomo. L'atto di vestire i nostri progenitori di tuniche di pelle ricordate, evoca una verità che è proprio alla base, se siamo qui. E proprio per questo, subito dopo la ribellione, Adamo ed Eva si sono riconosciuti nudi, vi ricordate? L'essersi riconosciuti nudi era un segno, un sintomo della malattia che era penetrata in loro. Capiscono che qualche cosa non andava in loro, mentre prima era tutto buono. Ora c'è qualche cosa che non va, lo avvertono, dicono: ma qui c'è qualche cosa che non va, siamo nudi. Presa coscienza di questo cambiamento, corrono subito ai ripari, no? Perché quello che l'uomo cerca di fare, quando ha coscienza che qualche cosa non va, cerca qualche cosa per riparare per quello che è stato guastato, no? È come se io avvertissi dei rumori strani nella macchina e mettessi le mani nel motore, la macchina non cammina più. Ma è quello che hanno fatto i nostri progenitori, hanno cercato subito di riparare quel qualcosa che avvertivano che non andava, ma ha combinato dei disastri ancora più grandi. La religione, in senso che ho conosciuto normalmente, è proprio questo, quelle foglie di fico che sono assolutamente inefficaci, assolutamente inutili, anzi sono devianti, persino devianti, perché portano l'uomo in una strada che non è voluta dal Signore, portano l'uomo ad una alla sensazione che di aver rimediato, ma che così non è. Quindi quelle foglie di fiche possono essere proprio l'emblema più rappresentativo di tutte le religioni costruite dall'uomo. Principio dominante della religione, lo sappiamo, è l'uomo che agisce, l'uomo che si muove e che cerca di arrivare a Dio. Quindi il principio dominante della religione è l'uomo che cerca di salire verso Dio tramite le sue opere. Al centro di tutte le religioni, anche di quelle forme di cristianesimo che si sono allontanate più o meno da quello che è il principio, da quello che la parola di Dio insegna, sta proprio questi tentativi dell'uomo di placare l'ira divina. Questi tentativi dell'uomo di risolvere il problema che è alla base di tutti i problemi. È il tentativo di aprire, attenzione perché questo è stato fatto molto nel passato, adesso forse un po' meno, è il tentativo di aprire un conto in banca mettendo del proprio per poter pagare il debito che si avverte che esiste. Paradossalmente, più l'uomo tenta la scalata verso Dio e più si allontana da Lui. Ma sappiamo che questo non è ciò che la Bibbia insegna. La Bibbia insegna che un Dio, il Figlio di Dio, è sceso fino all'uomo. È il movimento dall'alto verso il basso, che contrasta, che in qualche modo fa fa da contrasto col movimento dell'uomo dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. È soltanto questo movimento dall'alto verso il basso, il Dio che scende, il Dio che si incarna, il Dio che muore, il Dio che risorge. Questo è il movimento vero della fede cristiana. C'è, e poi vedremo ancora meglio questo, ma c'è un altro aspetto che dobbiamo considerare, la sconfitta del nemico. Perché non bastava che l'uomo fosse salvato, non bastava dare l'opportunità, la possibilità all'uomo di salvarsi. Occorreva anche sconfiggere il serpente. E già nella Genesi 3,21, in quello che è chiamato il Proto-Evangelo, c'è la prospettiva che la donna, la progenie della donna, schiacciasse il capo al serpente. Ed è questo, il progetto di Dio prevedeva anche la sconfitta del diavolo. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. C'è questo duplice aspetto della sconfitta totale, il capo del serpente e della ferita di chi lo schiacciava. Evidente la grande differenza, chiaramente, tra la ferita e il calcagno e tu cosa preferiresti? Che ti schiacciassero la testa o ti ferissero il calcagno? È evidente il rapporto diverso. C'è un episodio nei Vangeli che è molto espressivo. Gesù manda i suoi discepoli a proclamare la buona novella che ci è stato ricordato stamattina. Non soltanto l'ha fatto lui, ma manda anche i suoi a proclamare questa buona novella dell'avvento del Regno dei Cieli. Al loro ritorno questi discepoli esultanti dichiararono: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ciò che era successo era un segno della totale sconfitta del nemico. Dà fastidio al diavolo, dà fastidio ai suoi interventi nella nostra vita, fa piangere, soffrire i suoi interventi nel mondo che ci circonda. C'è segnata la sua fine. Fin dagli albori della storia, il diavolo si presenta come l'antidio, il nemico di Dio. Non potendo attaccare direttamente la sua creatura, Dio stesso, scusate, attacca la sua creatura. Si scaglia contro di noi e contro i suoi figli in modo particolare. E questo lo notiamo proprio dalle prime pagine del testo biblico. Quando Paolo, per esempio, scrive agli Efesini sull'armatura del credente, lo ricordate questo? Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue, carne e sangue, ma contro principati, le potenze, eccetera. Il nostro combattimento, capite? Non è il combattimento di Dio in qualche senso. Dio ha già vinto. E quando Gesù ha pronunciato quelle parole, tutto è compiuto. Quando Gesù, prima di pronunciare questa parola, ha visto il diavolo scendere come una folgore, segna che la sua fine è definita. Dio ha vinto! Noi non ancora. Noi non ancora. Noi dobbiamo ancora combattere. Quindi la battaglia, dice Paolo, è contro le forze spirituali della malvagità. L'esperienza vissuta da Giobbe è significativa. Dio loda Giobbe per la sua giustizia. Arriva il calunniatore e dice: guarda che lui ti serve perché gli fa comodo. Gli fa comodo, perciò è sottomesso a te. Sappiamo cosa è successo. Sappiamo anche che a un certo punto c'è questa scommessa tra Dio e Satana. Va bene, ok, ti do la libertà di agire nella sua vita. Io ti do la libertà di agire nella sua vita. Chi è il Signore? L'abbiamo ricordato anche domenica scorsa, ma questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Non dobbiamo mai dimenticarlo, che il Signore della storia, il nostro Signore, è Dio e nessun altro. C'è anche un altro aspetto, la soddisfazione della giustizia divina. Dio è colui che è tre volte santo, Dio è giusto e non può venire meno nella sua giustizia. Il tutto è compiuto significa io ho pagato il prezzo che c'era da pagare per la giustizia di Dio, perché Dio non poteva venire meno. Noi ricordiamo spesso che Dio è amore ed è giusto, non dimentichiamolo che è anche giustizia. E non può venire meno al suo senso di giustizia. Il prezzo del peccato doveva essere pagato. Gesù l'ha fatto. Tutto è compiuto, possiamo dire anche tutto è pagato. Ma in quale modo è compiuto? Con l'atto di disubbidienza, l'uomo ha contratto un debito, come dicevo, verso la giustizia divina. Ogni uomo quando nasce, anche voi siete nati un tempo, chi più chi meno, siete tutti nati con un debito da pagare. E non è quel debito dello Stato, c'è anche quello, ma quello lasciamolo a qualcun altro. Avete tutti quanti un debito da pagare nei confronti della giustizia di Dio. Lo capite questo? Io spero che tu, che ancora magari sei giovane, o anche meno giovane, tu lo capisca. Tu sei nato con un debito da pagare nei confronti della giustizia di Dio. E non si scappa. Non si scappa. Bisogna pagarlo. Dio non può venire meno alla sua santità. Dio non può venire meno alla sua giustizia. Tu devi pagare il debito che hai nei confronti della giustizia di Dio. L'entità di questo debito, però, supera di gran lunga le possibilità che tu hai. Voglio usare un'espressione forte. Sei fregato. Devi per forza pagarlo. Non puoi pagarlo. Questa è la tua situazione. Ma c'è qualcuno sulla croce che ha detto io ho pagato. Io ho pagato. Quando Dio diede il comandamento ad Adamo di non mangiare il frutto, che frutto era? Una ciliegia? Un melone? Sarebbe stato un po' pesante. Non si sa. Quando Dio ha dato il comandamento di non mangiare il frutto, molto amorevolmente si premurò di avvisare Adamo delle conseguenze che ci sarebbero state, delle conseguenze che sarebbero derivate dalla sua disubbidienza. Nel giorno che ne mangerai, lo ricordate cosa segui? Certamente tu morrai. Eva, benedetta lei, si lascia irretire da Satana, dal diavolo, dal serpente, prende la mela, il frutto. Vabbè, ma mangiatela da sola. No, non voleva mangiarla da sola. Dice, se devo cadere, cadiamo in due. E così lo offre a suo marito, una battuta, per far cadere Eva ci voleva il serpente, per far cadere l'uomo bastava una donna. Così tutti e due si trovano in questa terribile situazione. Certo tu morrai, ma che cosa è successo appena hanno mangiato il frutto? Sono morti? Sono morti? Sì e no. Sì e no. Paolo riprende il concetto con queste parole. Il salario del peccato è la morte. Tutti sono peccatori, ma mi sembra che tutti camminano, respirano e si danno da fare. Allora, di quale morte si tratta? Vediamo di quale morte si tratta quello che Dio ha detto: per certo morrai. Che non sia quella fisica o soltanto quella fisica è palese, perché Adamo ed Eva hanno continuato a vivere e migliaia, milioni, miliardi di peccatori intorno a noi continuano a vivere. Paolo sta parlando di persone appunto fisicamente in vita ma che sono morte. Poi, scrivendo agli Efesini, dice: Dio ha vivificato anche voi, e sta parlando a delle persone che erano vive, che continuano ad essere vive fisicamente, ma ha vivificato, ha dato vita a voi. Egli sta parlando di morti che ora non lo sono più. E nei versetti che seguono nella lettera, Paolo dice espressamente che prima quelle stesse persone vivevano in quella morte, vivere nella morte. Vivere morti. Sembra un gioco di parole macabro, che rasenta l'assurdo, ma così non è. Un altro passo dell'epistolario paolino dice: siamo giunti a questa conclusione. Uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Adesso cercheremo anche di capire questo passo, perché stiamo entrando proprio nella questione fondamentale di quello che Gesù ha fatto e che cosa significa tutto è compiuto. Una morte per la vita. Con la sua vita offerta in riscatto, Gesù ha saldato il debito che noi tutti avevamo con la giustizia divina, l'abbiamo detto. Abbiamo, nel momento in cui nasciamo, attenzione, che questa è una buona notizia, che questa è veramente una buona notizia. Voi non siete soltanto nati con un debito da pagare che non potete pagare, ma contemporaneamente voi siete nati con un assegno, già lì, pronto per pagare il debito. E questa è la buona notizia. Dio ci ha dato questo assegno per poter pagare il prezzo. In virtù del sacrificio di Gesù abbiamo questo assegno per pagarlo. È straordinario. La morte di Gesù, che è efficace per tutti gli uomini, il prezzo da Lui pagato è sufficiente per ogni persona. Gesù ha pagato anche per te. Gesù ha pagato anche per te. L'assegno è già pronto. Tu devi pagare il debito e l'assegno è pronto. Questi sono gli elementi che dobbiamo cercare di capire. Devi pagare il debito, l'assegno è pronto. Nel brano che ho citato, quando dice Paolo siamo giunti a questa conclusione, quello che Paolo afferma è frutto della lettura, della logica della lettura dei fatti, di quello che Gesù ha detto e fatto. Se lui morì per tutti, la logica conduce a pensare che tutti morirono in lui, perché la sua morte ha valore vicario. Però nello stesso testo, dice tutti morirono, c'è un'altra cosa che deve farci riflettere, è importante. In questo testo c'è presente una stranezza, dice Gesù morì per tutti, ci siete? Tutti morirono con lui, quindi il suo prezzo ha valore per tutti. Ma prosegue il testo dicendo: affinché quelli che vivono non vivono più per loro stessi, ma per chi è morto. Allora, se tutti morirono, c'è questo quelli che fa la differenza. Tutti morti, ma quelli che, ossia un'altra categoria di persone, possono vivere in Cristo. Alcuni morti, ma solo tutti morti, ma solo alcuni vivono. Che cosa è successo? C'è un evidente passaggio dalla morte alla vita, e questo è reso possibile dalla fede che ci fa entrare, attenzione, la fede ci fa entrare nella morte di Cristo. Siamo morti in Lui, E il battesimo è una figura di questo evento. Siamo morti in Cristo. Gesù morì per tutti, tutti morirono, ma solo chi accetta per fede questa morte, questa soluzione del problema, potrà ora vivere, potrà prendere l'assegno già pronto e riscuoterlo. Riscuotere l'assegno. Morti in Cristo, ora, dice il testo, viviamo in Lui e per Lui. Vedete, nel momento che hai detto di sì, è il battesimo uno di questi momenti. Sapete, il battesimo assomiglia un pochino al matrimonio. Quando tu ti dici sì, ok, mi voglio legare con questo tizio, con questa tizia, per la vita. Bene, il battesimo è la stessa cosa. Voglio dire di sì. Voglio prendere l'assegno che è stato pagato per me, voglio riscuoterlo, perché senza questo assegno io non posso pagare il debito. Non posso. Per quanto sforzi faccia io per essere un buon religioso, un buon padre, un buon marito, una buona moglie, eccetera, io non ce la faccio mai, non potrò mai pagare. Allora ecco, il sì mi dà la possibilità di riscuotere questo assegno e andare a Dio. Signore, ho i soldi per pagare il debito. Posso pagarlo? Perché Cristo ha detto, tutto è compiuto. Sulla croce Gesù ha preso un assegno per tutti e l'ha firmato. Io firmo questo assegno per te, te e te. Ma una volta morti in Cristo, ora viviamo in Lui e per Lui. Non è soltanto in Lui, ma anche per Lui. Non c'è spazio, miei cari, per rivendicare spazi per il proprio egoismo. Vivere per Lui significa accettare un'esistenza caratterizzata dal dono di sé come la sua. Ricordate l'espressione di Gesù? Se il granello di frumento non muore, per chi dice questa frase? Per se stesso? Anche. Ma dice questa frase anche per tutti coloro che hanno preso l'assegno e l'hanno fatto proprio. Vuoi vivere? Devi morire. Ecco qui questo gioco di parole tra vita e morte. Se vuoi vivere, devi morire. Questo è l'esempio del seme. Dice, una volta caduto in terra, se non muore rimane lì, marcisce. La morte significa aprirsi, far sbocciare la vita. Se questo non avviene, il seme marcisce. Allora, apriti alla vita. Quindi in Cristo noi entriamo in una situazione che può essere considerata in qualche modo paradossale. Se vogliamo vivere come discepoli di Cristo, dobbiamo morire. E è soltanto attraverso questa morte, specie di morte, noi possiamo produrre dei frutti alla gloria di Dio. Continuare a vivere per se stessi equivale a dichiarare che non siamo entrati nella logica del seme, che deve morire per produrre la vita. Equivale a dire che viviamo ancora nel nostro egoismo. Equivale a dire che non riusciamo a uscire dalla logica del peccato che ci fa essere egocentrici. Ma che cosa significa morire? Ecco, abbiamo visto quello che è significato per Gesù, ma per noi cosa significa morire per vivere? Perché vogliamo entrare in questa logica, vogliamo vivere in questa logica. Gesù diceva a tutti, se vuoi venire dietro a me, rinuncia a te stesso, prendi ogni giorno la tua croce e seguimi. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. È facile, molto facile accettare la prima parte di questo discorso. Gesù che muore, noi prendiamo l'assegno e viviamo. Questa seconda parte, che è legata alla prima, è un po' più difficile da vivere. Prendere la propria croce. È una frase che conosciamo bene, che spesso sentiamo pronunciare. Però c'è nella frase di Gesù c'è un lato chiaro e un lato oscuro. Vediamo, il lato chiaro è categorico, assiomatico. Per essere discepoli di Gesù occorre caricarsi della croce. Come ha fatto lui? Ma che tipo di croce si tratta? Quando Gesù dice prendi la tua croce, che croce si tratta? Di che croce si tratta? Allora vediamo un po' insieme. Gli elementi da sottolineare sono questi. Questa croce è personale. Prenda la sua croce. È tua. Non è quella di qualcun altro, è tua. È giornaliera, quindi non può essere fatta una volta per sempre. Ogni giorno deve essere decisa, deciso di prenderla. È accostata al verbo rinunciare, è legata all'idea della vita ed è la premessa indispensabile, come dicevamo, per essere discepoli di Gesù. Tu vuoi essere un discepolo di Gesù? Lo ripeto. Vuoi essere un discepolo di Gesù? Puoi esserlo soltanto caricandoti della tua croce, tua personalissima croce, ogni giorno. In sintesi, l'invito di Gesù suona così. Il discepolo impara dal suo maestro. Deve arrivare a pensare e ad agire come lui. Perciò, se io mi sono caricato, dice Gesù, della croce per salvarti, tu devi fare altrettanto. Ma non per salvare te stesso, per questo ho già provveduto io, ma per diventare strumento di benedizione per gli altri. La possibilità che questo non avvenga non deve nemmeno essere contemplata. Non può essere contemplato l'idea che io non possa, io come discepolo di Cristo, come figlio di Dio, non deve essere mai contemplata l'idea che io non possa essere di benedizione agli altri. Prendere la croce significa rinuncia, è vero. Ma rinuncia a che cosa? Che cosa il Signore ti chiede di rinunciare? Alle caramelle? All'andare in discoteca? Che cosa Dio ti rinuncia, ti chiede di rinunciare? Paolo, parlando della sua rinuncia per seguire Gesù, dice, anzi io dico il vero, ritengo ogni cosa che sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. A tutto cosa? Ha smesso di mangiare? Ha smesso di bere? Ha smesso di dormire? Che cosa ha rinunciato Paolo? Ha rinunciato a quello che lui dice essere spazzatura, ossia tutto quello che può appesantire la mia vita e che non serve veramente alla mia vita, non serve, spazzatura, non voglio caricarmi sulle spalle della spazzatura, dice Paolo. Si tratta di fare quindi una scelta, la rinuncia di cose reputate spazzatura, ossia secondarie, veramente secondarie, perché non hanno valore eterno. Prova a fare in questo momento, mentalmente, un elenco di ciò che reputi degno del tempo, del tuo tempo e delle tue energie. Che cosa reputi veramente degno del tuo tempo e delle tue energie? E invece di ciò che non è così importante per la tua serenità, per la tua gioia, per la gioia di servire Dio, per la felicità di stare con Gesù come suo discepolo. Questa non è una scelta, l'ho detto, che si fa una volta per sempre, non è una tantum. L'invito a prendere la croce ogni giorno. Non si riferisce alla conversione, ma a ciò che darà alla tua vita una direzione piuttosto che un'altra. Forse sono elementi anche delle volte banali, ma io faccio un appello in modo particolare ai giovani che ancora magari studiano. Voi dovete programmare la vostra vita futura oggi. State programmando la vostra vita futura oggi. Pensateci bene di dare alla vostra vita la direzione che può essere utile per essere veramente discepolo di Cristo. Gesù ha detto, più volte, di essere stato mandato dal Padre per compiere una missione. Una missione che ha compiuto, è bellissimo, bellissimo. Ho compiuto, ho fatto. Potete sentire proprio un senso di sollievo nonostante le grandi sofferenze, un senso di soddisfazione nonostante l'atrocità che stava subendo. Ce l'ho fatta, è compiuto per te Gianni, è compiuto per te Adino, ce l'ho fatta, ho pagato. Ha anche affermato Gesù non soltanto di essere stato mandato al Padre per compiere una missione, ma ha anche affermato qualche cosa che ci riguarda. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Anche noi, anche a noi è stato affidato un compito. Anche a noi è stato affidato un progetto. Essere suoi discepoli, suoi testimoni nel mondo. Persone che sono in grado veramente di essere strumenti di benedizione per gli altri. Vogliamo pregare. Signore, sono sicuramente belle parole quelle che le troviamo scritte nella tua parola, la Bibbia. Io ti prego che per me non rimangano belle parole, Signore. Io ho bisogno del tuo aiuto per vivere ciò che ho predicato stamattina. Ti prego, Signore. Aiutami, conosci le mie debolezze, conosci la mia debolezza, conosci la mia fragilità, conosci quante volte mi comporto come un imbecille, lo sai Signore, ti prego aiutami, che io possa veramente essere quel discepolo obbediente, mandato da Gesù in benedizione per gli altri, in benedizione per la mia famiglia. In benedizione per tutti coloro che conosco, in benedizione per la Chiesa, aiutami, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.